Credo nel sole, anche quando non splende. Credo nell'amore, anche quando non lo sento. Credo in Dio, anche quando tace. Scritta sul muro di una cantina di Colonia, dove alcuni ebrei si nascosero per tutta la durata della guerra. In una delle rovine del ghetto di Varsavia, tra cumuli di pietre carbonizzate e ossa umane, sigillato con cura in una piccola bottiglia, fu trovato il seguente testamento, scritto da un ebreo di nome Joseph Rakover, nelle ultime ore del ghetto. Varsavia, 28 aprile 1943. Zwi Kolitz, Joseph Rakover, si rivolge a Dio. Adelphi Edizioni, 1997. Traduzione di Anna Linda Callow. Lettura integrale di Sebastiano Lo Iacono. Io, Joseph, figlio di Dovid Rakover di Tarnopol, discepolo del Rebbe di Ger e discendente dei giusti, dotti e santi delle famiglie Rakover e Meislis, scrivo queste righe mentre le case del ghetto di Varsavia sono in fiamme. E quella dove mi trovo è una delle ultime che ancora non bruciano. Già da alcune ore siamo sottoposti a un cannoneggiamento di grande violenza e il fuoco concentrico sbriciola e distrugge velocemente i muri intorno a me. Non durerà molto. E anche la casa in cui mi trovo, come quasi tutte le altre del ghetto, sarà trasformata in una tomba per i suoi difensori e i suoi abitanti. Dai raggi del sole acuminati come lance rosseggianti che penetrano attraverso la finestrella mezzo murata della mia stanza, dalla quale abbiamo sparato al nemico per giorni e notti. Capisco che ormai deve essere sera, poco prima del tramonto. Il sole non sa probabilmente quanto poco mi dispiaccia non poterlo mai più vedere. Qualcosa di strano è accaduto in noi, tutti i nostri concetti e i nostri sentimenti sono cambiati. La morte rapida, istantanea, ci appare come una salvezza, una liberazione, la rottura delle catene. Le belve della foresta mi sembrano così amabili e care, che è per me un profondo dolore sentir paragonare a belve gli scellerati che dominano l'Europa. Non è vero che Hitler ha in sé qualcosa di bestiale. È un figlio tipico dell'umanità moderna. Ne sono profondamente convinto. È stata l'intera umanità a generarlo e crescerlo. Ed egli è il più sincero interprete dei suoi intimi e segreti desideri. Hitler è l'uomo moderno. In un bosco dove mi ero nascosto, incontrai di notte un cane, malato, famelico, forse anche impazzito, con la coda fra le gambe. Entrambi sentimmo subito la comunanza, seppure non la somiglianza della nostra condizione. Infatti, la condizione dei cani è certo migliore di gran lunga della nostra. Si appoggiò a me, affondò la testa nel mio grembo e mi leccò le mani. Non so se ho mai pianto come in quella notte. Mi gettai al suo collo e scoppiai in singhiozzi come un bambino. Quando affermo che allora invidiavo le bestie, non c'è da stupirsi. Ma ciò che provai in quel momento era più che invidia, era vergogna. Mi vergognavo davanti al cane di non essere un cane, ma un uomo. Tale era il nostro stato d'animo. A questo eravamo giunti. La vita è una disgrazia. La morte una liberazione. L'uomo è un flagello. La bestia un ideale. Il giorno è terrore. La notte, sollievo. Hitler è l'uomo moderno. Milioni di persone nel vasto mondo, innamorate del giorno, del sole e della luce, non sanno affatto, non hanno alcuna idea di quanta oscurità e sventura ci abbia portato il sole. Si è trasformato in uno strumento nelle mani degli scellerati, che se ne sono serviti come di un riflettore per scoprire le tracce dei fuggiaschi. Quando mi rifugiai nei boschi con mia moglie e i miei figli, erano in tutto sei. La notte, solo la notte, ci nascondeva nel suo grembo. Il giorno ci consegnava ai nostri persecutori. Dimenticherò mai il giorno di quella tempesta di fuoco tedesco su migliaia di profughi in cammino da Grodno a Varsavia. E al sorgere del sole si levarono gli aeroplani e per tutta la giornata massacrarono senza tregua. In quell'eccidio venuto dall'aria morirono mia moglie e il piccino di 7 mesi che teneva in braccio. Altri due dei 5 figli che mi restavano sparirono quel giorno senza lasciare traccia. Si chiamavano David e Yehuda, uno di 4 anni, l'altro di 6. Al tramonto, i pochi sopravvissuti proseguirono il loro cammino in direzione di Varsavia, mentre io, assieme ai 3 figli che mi erano rimasti, mi inoltrai nei boschi e nei campi intorno al luogo del massacro per cercare i bambini. David, Yehuda. Per una notte intera le nostre grida, come fossero coltelli, tagliarono il silenzio mortale all'intorno e un eco del bosco impotente, miserevole da spezzare il cuore, rispondeva ai nostri richiami con il tono di un lamento funebre. Non vidi mai più i miei 2 bambini, ma in sogno mi fu comandato di non preoccuparmi per loro perché si trovano nelle mani del Signore del mondo. Gli altri miei 3 figli morirono nel giro di un anno nel ghetto di Varsavia. Rochele, la mia figlioletta di 10 anni, aveva sentito dire che nei bidoni dell'immondizia, al di là del muro del ghetto, si potevano trovare pezzi di pane. Nel ghetto allora si pativa la fame e i morti di nebbia giacevano come stracci nelle vie. La gente del ghetto era disposta a morire di qualsiasi morte, ma non di fame. Probabilmente perché mentre tutti i bisogni spirituali di un individuo possono essere annientati da una persecuzione sistematica, la volontà di mangiare è la sola che rimane persino quando ci si augura la morte. Mi è stato raccontato che un ebreo mezzo morto di fame disse a un altro: come sarei felice se potessi morire dopo aver mangiato a sazietà una sola volta, come un uomo. Rochele non mi riferì del suo piano di uscire furtivamente dal ghetto, un crimine punito con la morte, e insieme a una sua compagna, una ragazzina della stessa età, si incamminò per quella via pericolosa. Uscì di casa a notte fonda, ma al sorgere del sole fu notata sua compagna. Fuori, dai cancelli del ghetto, le guardie naziste del ghetto, insieme a decine di complici polacchi, si misero subito all'inseguimento delle bambine ebree che avevano osato cercare pezzi di pane in un bidone dell'immondizia per non morire di fame. Chi assistette a quella caccia all'uomo non credeva ai propri occhi. Persino nel ghetto era una novità. Si sarebbe potuto pensare che stessero inseguendo pericolosi criminali in fuga. Decine di scellerati si lanciarono, come presi da furia omicida, all'inseguimento di due bambine di 10 anni, affamate, che non ressero a lungo la prova. Una di loro, mia figlia, esaurite le ultime forze, correndo, cadde a terra sfinita. E i nazisti le sfondarono la testa. L'altra si salvò dalle loro mani, ma 2 settimane dopo, impazzita, morì. Il quinto figlio, Yankev, un ragazzino di 13 anni, morì di tubercolosi il giorno del suo bar mitzvah. E la morte fu per lui una liberazione. L'ultima, mia figlia Ave, di 15 anni, fu uccisa in un rastrellamento di bambini cominciato all'alba dell'ultimo Rosh Hashanah e conclusosi al calare del sole. Quel giorno, dopo il tramonto, centinaia di famiglie ebree persero i loro figli. Ora è giunto il mio momento. E come Giobbe posso dire di me, e non sono il solo a poterlo dire, che torno nudo alla terra, nudo come il giorno della mia nascita. Ho 43 anni e, se guardo indietro al passato, posso affermare con la sicurezza che a un uomo è dato avere di sé che ha vissuto con onestà e amato Dio con tutto il cuore. Un tempo egli benedisse la mia vita con la prosperità, ma la prosperità non mi rese superbo. Seguendo il consiglio del mio Rebbe, rinunciai ai diritti di proprietà sul mio cospicuo patrimonio. Così, se qualcuno avesse ceduto alla tentazione di derubarmi, non avrebbe commesso un crimine, ma goduto di beni senza proprietario. La mia casa era aperta a ogni bisognoso ed ero felice quando potevo fare del bene a qualcuno. Servivo Dio con ardore e non gli chiedevo altro che il permesso di continuare a servirlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Non posso dire, dopo aver assistito a tanto, che il mio rapporto con Dio non sia cambiato, ma posso affermare con assoluta certezza che la mia fede in Lui non è cambiata minimamente. Prima, quando vivevo nel benessere, avevo con lui il rapporto che si ha con un instancabile benefattore e nei suoi confronti rimanevo sempre in debito. Ora, quello che ho con lui è il rapporto con uno che anche a me deve qualcosa, che mi deve molto. E poiché sento che anche lui è in debito con me, credo di avere il diritto di esigere ciò che mi spetta. Io, però, non dico come Giobbe che Dio deve puntare il dito sul mio peccato per indicarmi il motivo di ciò che mi accade. Persone più dotte e migliori di me sono fermamente convinte che ora non si tratti più di un castigo per i peccati, ma che il mondo sia in una condizione affatto particolare, un periodo di occultamento del volto divino. Dio ha nascosto il suo volto al mondo e in questo modo ha consegnato gli uomini ai loro istinti selvaggi. Ritengo quindi assai naturale, purtroppo, che quando la furia degli istinti domina il mondo, chi rappresenta la santità e la purezza, debba essere la prima vittima. Questo pensiero non mi è forse di grande conforto, ma poiché il destino del nostro popolo è stabilito in base a un calcolo non terreno, materiale, fisico, ma ultraterreno, spirituale e divino. Chi crede deve considerare questi avvenimenti parte di un grande disegno di Dio, davanti al quale le tragedie umane hanno poca importanza. Ciò non significa però che gli animi devoti del mio popolo debbano accogliere il verdetto e dire che Dio e il suo operato sono giusti, dire che meritiamo i colpi che abbiamo ricevuto è una bestemmia, una profanazione del nome ineffabile di ebreo, ed equivale in tutto e per tutto a profanare il nome ineffabile di Dio, perché denigrando se stessi si bestemmia Dio. In una simile condizione è ovvio, non aspetto miracoli e non chiedo al mio Dio di avere pietà di me. Mi tratti pure con la stessa indifferenza del suo volto nascosto che ha usato con milioni di persone del suo popolo. Non sono un'eccezione e non mi aspetto un trattamento di favore. Non tenterò più di salvarmi né fuggirò più di qui. Allevierò la fatica al fuoco, inzuppando i miei vestiti di benzina. Ne ho ancora a disposizione 3 bottiglie. Dopo averne rovesciate 2 decine addosso ai carnefici. È stato un grande momento della mia vita e ho riso selvaggiamente. Mai avrei immaginato che la morte di esseri umani, seppure nemici e nemici di tale fatta, potesse rendermi tanto felice. Gli insani spiriti umanitari dicano pure quello che vogliono, ma la vendetta è stata e rimarrà sempre l'ultimo mezzo di lotta e la massima soddisfazione interiore per gli oppressi. Finora non avevo mai compreso esattamente quel passo della Gemara in cui si dice che la vendetta è sacra, poiché è menzionata tra 2 nomi di Dio. Infatti è scritto Dio delle vendette, Signore. Ora lo capisco. Ora lo vivo e ora so perché il mio cuore esulta quando rammento che già da migliaia di anni chiamiamo il nostro Creatore Dio della vendetta, Dio delle vendette, Signore. E ora che sono in grado di vedere la vita e il mondo da una prospettiva particolarmente chiara, concessa solo in rare occasioni a un uomo in punto di morte, mi sembra che vi sia una strana ma significativa differenza tra il nostro Dio e il Dio venerato dai popoli d'Europa. Benché il nostro Dio sia il Dio della vendetta e nella nostra legge abbondino le minacce di morte per le più piccole colpe, tuttavia si racconta nella Gemara che era sufficiente che il Sinedrio, il più alto tribunale del nostro popolo, quando era libero nella sua terra, pronunciasse una sola condanna a morte in 70 anni perché si potesse gridare ai giudici assassini. Il Dio dei popoli, invece, che viene chiamato Dio d'amore, ha comandato di amare ogni essere creato a sua immagine, ma nel suo nome veniamo assassinati senza pietà, giorno dopo giorno, da 2000 anni. Sì, ho parlato di vendetta. Solo in rare occasioni abbiamo potuto compiere un'autentica vendetta, ma quando ciò è avvenuto, la cosa ci ha riempiti di un'ebbrezza e di una esaltazione indicibili. Ho provato una soddisfazione così profonda, una gioia così violenta che mi è sembrato iniziasse per me una vita del tutto nuova. Un carro armato irruppe all'improvviso nella nostra vita, bersagliato da ogni postazione all'intorno con bottiglie incendiarie che tuttavia mancarono il bersaglio e proseguì la sua strada. Io e i compagni che avevo accanto aspettammo che passasse proprio sotto di noi, quindi lo attaccammo di sorpresa dalla finestra murata a metà. Il carro prese subito fuoco e sei nazisti, avvolti dalle fiamme, si precipitarono fuori dall'abitacolo. Ah, se bruciavano! Sì, bruciavano! Bruciavano come gli ebrei che avevano incenerito. Ma urlavano molto più di loro. Gli ebrei non gridano, accolgono la morte come una liberazione. Il ghetto di Varsavia muore combattendo, muore sparando, lottando, bruciando, ma no, non gridando. Ho ancora a disposizione 3 bottiglie di benzina. E mi sono preziose, come il vino per l'ubriacone. Quando ne avrò vuotata una su di me, vi introdurrò i fogli su cui sto scrivendo queste righe. E la nasconderò tra i mattoni della finestrella di questa stanza. Se un giorno qualcuno li dovesse trovare e leggere, potrà forse capire cosa ha provato un ebreo, uno tra milioni, che è morto, abbandonato dal Dio nel quale credeva così fermamente. Le altre 2 bottiglie le farò esplodere sulla testa degli scellerati quando verranno i miei ultimi istanti. 12 uomini. Eravamo in questa stanza all'inizio dell'insurrezione e per 9 giorni abbiamo combattuto contro il nemico. I miei 11 compagni sono caduti tutti. Sono morti silenziosamente. Persino il più piccolo avrà avuto 5 anni e Dio solo sa come fosse arrivato qui che ora giace morto vicino a me, con un sorriso appena abbozzato sul volto, di quelli che appaiono sul viso dei bambini addormentati quando sognano. Persino lui è morto con la stessa calma sublime dei suoi compagni adulti. È accaduto questa mattina, quando la maggior parte di noi ormai non viveva più. Il bambino si è arrampicato sul cumulo di morti per dare un'occhiata fuori attraverso la finestrella murata a metà. È restato alcuni minuti così accanto a me. Poi, improvvisamente, è caduto all'indietro, rotolando giù dai corpi degli uccisi, ed è rimasto immobile come una pietra. Sulla sua piccola fronte pallida tra due ciocche di capelli neri si vedeva una macchia di sangue. Un proiettile lo aveva colpito alla testa. Fino a ieri mattina, quando il nemico al sorgere del sole ha sottoposto a un fuoco concentrico la nostra postazione, una delle vittime del ghetto erano ancora tutti vivi e seppure cinque erano feriti, continuavano ugualmente a combattere. Tra ieri e oggi sono morti tutti. Sono caduti uno dopo l'altro, uno sull'altro, senza mai lasciare il posto di guardia, sparando finché non sono stati uccisi. Oltre alle bottiglie di benzina rimaste, non ho più munizioni. Dai tre piani superiori sparano ancora intensamente, ma non possono più mandarmi alcun aiuto perché a quanto pare le scale sono state distrutte dalle cannonate e credo che l'edificio sia sul punto di crollare. Scrivo queste righe con la faccia al suolo e intorno a me giacciono i miei compagni. Morti. Guardo i loro volti e mi sembra che vi aleggi una tranquilla ma divertita ironia, quasi mi dicessero: pazienta ancora un poco, stolto uomo, tra pochi istanti tutto sarà chiaro. Questa divertita ironia spicca in particolare sul viso del bambino che giace come addormentato vicino alla mia mano destra. La sua piccola bocca è atteggiata a un sorriso, proprio come se ridesse. E io, che sono ancora vivo e sento e penso ancora come un uomo di carne e sangue, ho l'impressione che rida di me. Ride di me. Con quel riso calmo, ma eloquente e sottile, così tipico delle persone molto sagge quando parlano di sapienza con chi non sa nulla, ma crede di sapere tutto. Il bambino sa già tutto. Gli è ormai chiaro, sa perfino per quale ragione è nato, dovendo poi morire così presto e perché è morto a soli 5 anni dalla nascita. Ma se anche lo ignora, sa perlomeno che la questione è del tutto irrilevante e priva di significato dinanzi allo splendore con cui si manifesta la gloria divina in quel mondo migliore dove ora si trova, forse tra le braccia dei suoi genitori assassinati, ai quali ha fatto ritorno. Qualche ora, e lo saprò anch'io, se il mio volto non sarà sfigurato dal fuoco, forse vi alleggerà lo stesso sorriso dopo la mia morte. Intanto, però, sono ancora vivo. E al mio Dio, prima di morire, voglio parlare come un vivo, come un semplice uomo che vive e ha avuto il grande ma disgraziato onore di essere ebreo. Sono fiero di essere ebreo, non malgrado il trattamento che il mondo ci riserva, ma proprio a causa di questo trattamento. Mi vergognerei di appartenere ai popoli che hanno generato e accresciuto gli scellerati responsabili dei crimini compiuti contro di noi. Sono fiero del mio essere ebreo, perché essere ebreo è un'arte, perché essere ebreo è difficile. Non è un'arte essere inglese, americano o francese. È forse più facile e più comodo essere uno di loro, ma certo non è più onorevole. Sì, è un onore essere ebreo. Ritengo che essere ebreo significhi essere un combattente, uno che nuota senza tregua contro una sordida, malvagia corrente umana. L'ebreo è un eroe, un martire, un santo. Voi, nemici, dite che siamo spregevoli? Io credo che siamo migliori e più nobili di voi. Ma anche se fossimo peggiori, mi sarebbe piaciuto vedervi al nostro posto. Sono felice di appartenere al più infelice di tutti i popoli della terra, la cui legge rappresenta il grado più alto e più bello di tutti gli statuti e le morali. Adesso questa nostra legge è resa ancor più santa ed eterna dal fatto d'essere così violata e profanata dai nemici di Dio. Penso che essere ebreo sia una virtù innata. Si nasce ebrei come si nasce artisti. Non ci si può liberare dall'essere ebrei. È stata una qualità divina insita in noi ad aver fatto di noi un popolo eletto. Chi non lo comprende non capirà mai il significato più alto del nostro martirologio. Non vi è cosa più intatta di un cuore spezzato, ha detto una volta un grande rabbino, e non vi è popolo più eletto di uno sempre colpito. Anche se non credessi che un tempo Dio ci abbia destinati a diventare popolo eletto, crederei che ci abbiano resi eletti le nostre sciagure. Credo nel Dio di Israele, anche se ha fatto di tutto perché non credessi in lui. Credo nelle sue leggi, anche se non posso giustificare i suoi atti. Il mio rapporto con lui non è più quello di uno schiavo verso il suo padrone, ma di un discepolo verso il suo maestro. Chino la testa dinanzi alla sua grandezza, ma non bacerò la verga con cui mi percuote. Io lo amo, ma amo di più la sua legge e continuerei a osservarla anche se perdessi la mia fiducia in lui. Dio significa religione, ma la sua legge rappresenta un modello di vita. E quanto più moriamo in nome di quel modello di vita, tanto più esso diventa immortale. Perciò, concedimi, Dio, Dio di Israele, prima di morire, ora che in me non mi è traccia di paura, e la mia condizione è di assoluta calma interiore e sicurezza di chiederti ragione per l'ultima volta nella vita. Tu dici che abbiamo peccato? Di certo è così, che perciò veniamo puniti. Posso capire anche questo. Voglio però sapere da te. Esiste al mondo una colpa che meriti un castigo come quello che ci è stato inflitto? Tu dici che ripagherai i nostri nemici con la stessa moneta? Sono convinto che li ripagherai. E senza pietà. Anche di questo non dubito. Voglio però sapere da te. Esiste al mondo una punizione che possa far espiare il crimine commesso contro di noi? Tu dici che ora non si tratta di colpa e punizione, ma che hai nascosto il tuo volto, abbandonando gli uomini ai loro istinti? Ti voglio chiedere, Dio di Israele, e questa domanda brucia dentro di me come un fuoco divorante. Che cosa ancora? Sì, che cosa ancora deve accadere perché tu mostri nuovamente il tuo volto al mondo? Ti voglio dire in modo chiaro e aperto che ora più che in qualsiasi tratto precedente del nostro infinito cammino di tormenti, noi, torturati, disonorati, soffocati, noi sepolti vivi e bruciati vivi, noi oltraggiati, scherniti, derisi, noi massacrati a milioni, abbiamo il diritto di sapere dove si trovano i confini della tua pazienza. E qualcosa ancora ti voglio dire. Non tendere troppo la corda, perché non sia mai. Potrebbe spezzarsi. La prova a cui tu ci hai sottoposti è così ardua, così insostenibilmente ardua, che tu devi, tu hai l'obbligo di perdonare quanti nel tuo popolo si sono allontanati da te nella loro disgrazia e nella loro indignazione. Perdona quelli che si sono allontanati da te nella loro disgrazia, ma anche quanti nel tuo popolo si sono allontanati da te nella loro fortuna. Hai trasformato la nostra esistenza in una lotta così orribile e infinita che i vigliacchi tra noi hanno per forza cercato di evitarla, di fuggirla ovunque potessero. Non li punire per questo. I vigliacchi non si puniscono, i vigliacchi si compatiscono. E di loro, più che di noi, abbi misericordia, Dio. Perdona quelli che hanno bestemmiato il tuo nome ineffabile, che sono andati a servire altri dei, che sono diventati indifferenti verso di te. Tu li hai percossi a tal punto che non credono più che tu sia il loro padre, che ci sia comunque un padre per loro. Quanto a me, ti dico queste parole perché io credo in te, perché credo in te più che mai, perché ora so che sei il mio Dio, poiché di certo non sei, no, non puoi essere il Dio di quanti con le loro azioni hanno dato la prova più atroce di impietà in armi. Se non sei il mio Dio, di chi sei allora il Dio? Il Dio degli assassini? Se non sei il mio Dio, di chi sei allora il Dio? Se quelli che ci odiano, che ci massacrano, sono uomini delle tenebre e malvagi, che cosa sono io allora, se non colui che rappresenta una scintilla della tua luce, della tua bontà? Non ti posso lodare per le azioni che tolleri, ma ti benedico e ti lodo per la tua stessa esistenza, per la tua terribile maestà. Deve essere immane se persino quanto accade ora non lascia in te un'impressione decisiva Ma proprio perché tu sei così grande e io così piccolo, ti chiedo, ti avverto nel tuo stesso nome. Cessa di esaltare la tua grandezza lasciando colpire gli innocenti. Non ti chiedo neanche di annientare i colpevoli. E nella logica inesorabile degli avvenimenti che alla fine si annienteranno da soli, poiché con la nostra morte è stata uccisa la coscienza del mondo, poiché un mondo è stato assassinato con l'assassinio di Israele. Il mondo sarà divorato dalla propria scelleratezza! Sarà affogato nel suo stesso sangue. Gli assassini si sono già condannati da sé e a quella sentenza non potranno più sottrarsi. Tu però pronuncia una sentenza doppiamente severa su quanti tacciono dell'assassinio, su quanti condannano il massacro a parole, ma ne gioiscono in cuor loro, su quanti pensano nel loro cuore immondo. Il tiranno è crudele, bisogna riconoscerlo, ma ci fa un piccolo piacere, un favore del quale gli saremo sempre riconoscenti. Nella tua legge è scritto che un ladro deve essere punito con maggiore severità di un rapinatore, benché il ladro non aggredisca fisicamente la sua vittima, ma si limiti a tentare di sottrarle ciò che possiede, poiché il rapinatore assale la sua vittima alla luce del giorno, dimostra di non temere né gli uomini né Dio. Il ladro, invece, ha timore degli uomini, ma non di Dio, e perciò la sua punizione sarà più severa di quella del rapinatore. Non mi importerebbe se tu trattassi gli assassini come rapinatori, poiché il loro atteggiamento verso di te e verso di noi è lo stesso, e non fanno mistero del loro assassinio e del loro delitto. Ma quanti tacciono dell'assassinio? Quanti non hanno timore di te, ma si preoccupano di ciò che dirà la gente? Stolti, non sanno che la gente non dirà nulla. Quanti esprimono la loro simpatia per chi affoga, ma non muovono un dito per salvarlo. Costoro, ti scongiuro, Dio, puniscili come fossero ladri. La morte non può aspettare oltre, e io devo finire di scrivere. Dai piani superiori gli spari si fanno ogni istante più isolati. Cadono adesso gli ultimi difensori di questa postazione e con loro cade e muore la grande, bella, devota Varsavia ebraica. Il sole è ormai al tramonto. E ringrazio Dio che non dovrò rivederlo mai più. Il bagliore degli incendi penetra dalla finestrella e il frammento di cielo davanti a me è rosso e increspato come una cascata di sangue. Tra un'ora, al massimo, sarò con la mia famiglia e con milioni di altri uccisi del mio popolo, in quel mondo migliore in cui non mi sono dubbi. Muoio tranquillo, ma non appagato. Colpito, ma non asservito. Amareggiato, ma non deluso. Credente, ma non supplice. Colmo d'amore per Dio, ma senza rispondergli ciecamente. Io l'ho seguito anche quando mi ha allontanato da sé. Ho fatto la sua volontà persino quando mi ha colpito per questo. L'ho amato e ho continuato ad amarlo anche quando mi ha umiliato oltre ogni dire. Quando mi ha torturato a morte quando mi ha esposto alla vergogna e allo scherno. Il mio rebbe soleva raccontarmi la storia di un ebreo che era sfuggito con la moglie e il figlio all'Inquisizione spagnola. E con una piccola barca sul mare in tempesta aveva raggiunto un'isoletta rocciosa. Cadde un fulmine e uccise sua moglie. Venne una tempesta e gettò suo figlio in mare, solo e derelitto, nudo e scalzo, stremato dalle tempeste. E atterrito dai tuoni e dai fulmini, con i capelli arruffati e le mani tese a Dio, l'ebreo proseguì il suo cammino sull'isola rocciosa e deserta e si rivolse al suo creatore con queste parole: Dio di Israele. Sono fuggito qui per poterti servire. Indisturbato per obbedire ai tuoi comandamenti e santificare il tuo nome. Tu però fai di tutto perché io non creda in te. Ma se con queste prove pensi di riuscire ad allontanarmi dalla giusta via, ti avverto, Dio mio e Dio dei miei padri, che non ti servirà a nulla. Mi puoi offendere, mi puoi colpire. Mi puoi togliere ciò che di più prezioso e caro posseggo al mondo. Mi puoi torturare a morte. Io crederò sempre in te. Sempre ti amerò. Sempre!
sempre!
Sfidando la tua stessa volontà. E queste sono anche sempre le mie ultime parole per te, sempre, mio Dio, sempre, colmo d'ira, sempre, non ti servirà a nulla. E hai fatto di tutto perché non avessi fiducia in te, perché non credessi più in te. Io, invece, muoio così come sono vissuto, per vaso di un'incrollabile fede in te. Sia lodato in eterno il Dio dei morti, il Dio della vendetta, della verità e della giustizia, che presto mostrerà di nuovo il suo volto al mondo e ne scuoterà le fondamenta con la sua voce onnipotente. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Nella tua mano, Signore, affido il mio spirito.